Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. I pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Come ogni domenica siamo riuniti intorno all'altare del Signore per celebrare l'Eucarestia, il cuore della nostra fede, il centro della nostra spiritualità. L'Eucarestia è la comunione con il Signore risorto. Non dimentichiamo mai che la centralità di tutta la nostra fede è l'Eucarestia, la quale ci accompagna nel tempo del nostro pellegrinaggio, come ci ricorda San Pietro. Per noi credenti la vita è un pellegrinaggio. Allora ieri sera abbiamo celebrato la conclusione dell'anno solare nel quale noi tutti viviamo. Viviamo tutti nel tempo. E quindi forse dovremmo rallegrarci perché questo pellegrinaggio di anno in anno ci conduce sempre più vicino alla meta. Non so se sia così, ma conoscendo le persone penso proprio di no. Ma al di là di queste battute, che però nascondono una profondissima verità, cioè lo scollamento che c'è nella vita dei credenti, perché si vive nel tempo in funzione dell'eternità, ma spesso si preferisce più il tempo che l'eternità. Siamo figli di Dio, ma spesso e volentieri preferiamo vivere come figli di uomo, seguendo la nostra natura spontanea, la nostra carnalità, chiamiamola così. E invece dobbiamo sempre fare memoria nell'Eucarestia che il senso della nostra vita è questa comunione profondissima con il Signore. E il tempo che ci viene dato serve per noi cristiani solamente a questo, a farci crescere in questa comunione, a purificare il nostro cuore da tutto ciò che è contrario a Dio, tutto ciò che è contrario alla comunione coi fratelli. Il tempo è qualcosa di relativo per noi in un duplice senso. Il primo è che per non tutti gli uomini di questa terra oggi è il 1° gennaio del 2017. Per i musulmani è un altro calendario, per gli ortodossi, che sono anch'essi cristiani, è un altro calendario ancora. Per gli ebrei addirittura siamo nel 5000, per l'Oriente, per la Cina, per il Giappone l'anno è una... Quindi è tutto molto relativo questo. Ciò non toglie che ci è dato il tempo per vivere. La numerazione, insomma, è aleatoria. Quindi c'è una prima relatività. Dobbiamo relativizzare molto questa giornata dal punto di vista cronologico. Ma poi c'è anche un'altra relatività. Come ci ricorda San Paolo nella seconda lettura, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, per riscattare coloro che erano sotto la legge. Gesù, risorgendo dai morti, ha distrutto questa economia, è uscito fuori dal tempo, è entrato in un'altra dimensione, appunto della vita eterna. E noi battezzati facciamo già parte di questa eternità. Soprattutto gli autori orientali della Chiesa orientale, evidentemente, sottolineano questa dimensione del nostro essere già cittadini dell'Eterno. Oggi, dice la lettera agli ebrei, l'oggi di Dio è iniziato. È iniziato un anno con la risurrezione di Gesù, è un tempo che fa parte, partecipa già di un altro mondo e del quale noi siamo cittadini. E quindi per noi vivere il tempo significa in qualche modo vivere nella comunione con il Signore. Quindi oggi sicuramente non lo so se dobbiamo essere felici, tristi oppure indifferenti al fatto che è il 1° gennaio del 2017. Onestamente, quando ci penso, non so che significato possa avere, se non quello di ricordarmi che sono un anno più vecchio. Ma anche questo è relativo, perché, ripeto, quello che per noi è importante è vivere bene, vivere al meglio, crescere nella comunione con il Signore. Oggi la Chiesa propone questa meditazione di Maria, Madre di Dio, mette l'inizio dell'anno sotto l'intercessione di Maria, come abbiamo letto nella colletta, come abbiamo pregato. O Dio che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza, fa che sperimentiamo la sua intercessione. Ecco, per noi iniziare l'anno nuovo vuol dire ricordare questa dimensione verso la quale siamo chiamati, ma pregare Maria, così come ha generato Gesù nel suo grembo, ci aiuti personalmente a crescere nella comunione con Dio. Anche noi siamo figli di Dio, come Gesù, uomo, è stato figlio di Dio, anche noi siamo figli di Dio. E anche noi dobbiamo crescere nella sua protezione, con il suo aiuto, con l'aiuto di tutti i santi. Penso che sia questo il significato anche profondo del Vangelo. Maria meditava tutte queste cose nel suo cuore. I pastori vanno e vengono, i re magi vanno e vengono, la gente si meraviglia. E Maria, si dice di lei, che meditava queste cose nel suo cuore. Eppure era colei che aveva ricevuto la visita dell'angelo, sapeva perfettamente che cosa le era accaduto, non le era stato raccontato da altri. Eppure, nonostante aver avuto un'esperienza diretta dell'incontro con il trascendente attraverso questa manifestazione dell'angelo, si dice meditava tutte queste cose nel suo cuore. Le custodiva. Io vorrei sottolineare ancora di più per ognuno di noi queste parole, perché la nostra vita dovrebbe essere questo, un custodire e un meditare il dono della salvezza che Dio ha preparato per noi. Nella nostra giornata, noi che siamo immersi nel tempo e dobbiamo sicuramente compiere tutti i doveri, una volta si diceva i doveri del proprio stato, tutte le incombenze fisiche, materiali, familiari, sociali, politiche, però sempre custodendo nel nostro cuore e meditando la parola di Dio. Altrimenti, se non facciamo così, viviamo una vita schizofrenica. Sapete cosa vuol dire schizofrenico? Appunto divisa. Viviamo due vite parallele e vivendo due vite parallele viviamo in una schizofrenia e non possiamo sicuramente essere felici. Non possiamo essere nella pace, non possiamo essere nella gioia. Allora Maria, che anche lei ha vissuto nel tempo le situazioni che le sono state date, però custodiva e meditava nel suo cuore queste verità. Quante verità anche noi abbiamo da custodire e meditare nel nostro cuore. E anche i pastori che hanno ricevuto questo annunzio sono corsi e hanno visto quello che era avvenuto e anche loro, immagino, hanno cominciato a meditare il significato della parola Gesù, il significato della parola Salvatore. E anche noi potremmo chiederci che cosa significa per noi essere salvati, Io vi lascerei questa meditazione all'inizio del nuovo anno, in questa settimana, ma che cosa significa esattamente per ognuno di noi, per me? Ognuno di voi può dire per me. Che cosa significa essere salvato? Soprattutto nella mia quotidianità, nel mio essere nel mondo, che cosa significa essere salvato? In che cosa sono stato salvato rispetto agli altri uomini? Perché la salvezza è qualcosa che riguarda non solo l'intimo della nostra anima, profondo, quello sconosciuto, invisibile. Perché se riguardasse solo questo, vuol dire che il nostro tempo, la nostra quotidianità, la nostra vita non è stata salvata. Perché se ancora noi viviamo come tutti gli altri uomini, vuol dire che non siamo ancora stati salvati. E allora chiediamo a Maria di aiutarci a meditare queste verità nel nostro cuore. Siamo ancora nel tempo di Natale, il tempo dell'incarnazione. Gesù è nato per salvarci da questo mondo, per salvarci dalle seduzioni di questo mondo, per salvarci anche dalla mentalità e dai limiti di questo mondo, per farci diventare e per farci vivere come figli di Dio. Quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo Figlio per riscattare coloro che erano sotto la legge. Per esempio, per San Paolo essere salvati significava dire con convinzione assoluta Abba, Padre, e che voi siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha messo nei vostri cuori lo spirito del suo Figlio, il quale grida, non è che rimane nascosto, invisibile. Crediamo per fede che Dio abita nel nostro cuore, no? Il Figlio che ci ha dato grida nel nostro cuore. San Paolo grida, sperimenta, sente salire dal proprio cuore il fatto di essere figlio di Dio. E la stessa cosa dovremmo sentire anche noi, perché anche su di noi c'è lo Spirito Santo. Ecco, ad esempio, che cosa può dire essere salvati? Sentirsi figli di Dio. Un'altra cosa, che sicuramente è la testimonianza della nostra salvezza, e concludo, è sentire che tutti gli uomini sono nostri fratelli. Avere uno sguardo nuovo, diverso, sulle persone che incontriamo. Guardarle come figli di Dio e come fratelli. Sia lodato Gesù Cristo.